Ok, siamo all'apice, alla punta di diamante di Link, ovvero Link to SQL. Molti credono, come dicevo all'inizio erroneamente, che Link sia soltanto questo, invece no, come avete visto, insomma, c'è molto altro dietro il mondo Link, c'è tutta una struttura, questo è solamente la cosa più bella che è stata fatta con Link. Scusate un attimo. Nel frattempo, se qualcuno ha una domanda? Nessuno. Ok. Andiamo avanti. Allora, Link to SQL è una cosa semplicemente fantastica. È un mini ORM. Qua, vabbè, ormai ho saltato alla grande. Ho preparato solo questa slide perché voglio fare più che altro tanti esempi prima della fine. È un vero e proprio ORM integrato nel linguaggio. Quanti hanno la conoscenza di cos'è un ORM? Quanti usano NHibernate come ORM? Va benissimo così, non è un problema. Allora, in parole povere, in termini molto brevi, un ORM è un software che collega il database con il nostro modello oggetti. Come vi dicevo prima, un dataset rappresenta il male, l'alternativa giusta al dataset in un'applicazione è avere un proprio modello oggetti, quindi avere la propria classe customer, la propria classe order details, la product, category. Insomma, è giusto avere un modello di dominio così su un'applicazione stabile, quella è la vera via. Solo che il problema qual è? Che le relazioni in un modello ad oggetti sono espresse tramite proprietà composte, ovvero nella mia classe orders non avrò un order ID, ma non avrò scusate, un customer ID, ma avrò una proprietà di tipo customer, che è un altro oggetto che ho definito nel mio modello oggetti, quindi diventa navigabile il mio modello oggetti. Il database non è fatto così, il database mantiene referenze tra una classe e l'altra tramite degli ID, quindi ci sono delle differenze tra quello che è il modello oggetti e quello che è il modello relazionale, object relational. Questo software si occupa di fare l'ultima lettera, ovvero il mapping. Di fare in modo che quando noi andiamo a fare delle query su un database, questo parlo in generale degli ORM, una query su un database, lui veda il modello relazionale e lo importi direttamente nel mio modello oggetti. Quindi io mi ritrovo, faccio una query per un ordine, mi ritrovo già il mio oggetto ordine valorizzato, senza che sia io a preoccuparmi di generare lo statement SQL, perché lo genera lui, e senza che sia io a preoccuparmi di riempire l'oggetto, perché lo fa lui. Quindi in quella che potenzialmente è una query con la stessa sintassi che abbiamo visto prima, con solo una piccola differenza, noi possiamo fare la query sul database e ottenere come risultato il nostro oggetto o la nostra lista di oggetti. Questo è Link to SQL. Link to SQL non fa solo questo, gestisce anche la persistenza degli oggetti, ovvero mi ritrovo un oggetto customer. Voglio cambiare l'indirizzo perché non sta più a Roma in via Nazionale 15, si è trasferito sempre a Roma in via Torino 27. Perfetto. Vado lì, non cambio, non faccio un update sul database, recupero l'oggetto customer, gli imposto la proprietà indirizzo a via Torino 27, lancio l'aggiornamento e lui dinamicamente si vede quali sono le proprietà cambiate, genera lo statement di update. E lo schiaffa nel DB e lo lancia sul DB. Quindi noi non ci preoccupiamo né di fare select, né di fare update e né di nulla della gestione del database. È transazionale, ci pensa lui. Quindi ci permette di fare la gestione. Anche grafi complessi, che significa? Che se io devo inserire un nuovo ordine, io che faccio? Dichiaro, ho la mia classe order e la classe order details. Istanzio l'oggetto order, creo un mio nuovo oggetto order, senza che ovviamente recupero il database. Creo tanti order details, quanti sono i dettagli del mio oggetto del mio ordine. Una volta che li ho creati, li attacco a quello che viene definito il contesto di persistenza e gli dico aggiornami tutto il database e lui tranquillamente si genera la insert per l'ordine e in cascata anche l'insert per i dettagli. Quindi noi lavoriamo a oggetti, lui lavora in maniera, lui interpreta gli oggetti, trasforma in relazionale facendo mapping. Questo lo fa tutto Link to SQL. Fa il track dell'entità significa quello che vi dicevo prima, ovvero recupero un'entità, la modifico, gli dico ok, aggiornami il database e lui, dinamicamente capisce qual è quello che noi abbiamo modificato. Gestisce la concorrenza. Cioè, se io faccio un aggiornamento, recupero la mia entità, un altro recupera la sua entità, quell'altro l'aggiorna prima di me, io quando vado a fare l'aggiornamento ottengo un'eccezione di dati non più validi. Quindi è gestito da lui, gli dobbiamo dire noi come, ma lui ce lo gestisce. Ultima cosa, produce SQL dinamicamente dalla query link. Ora, mi rendo conto che quello che fa link è tanto e non nel tempo che rimane, ovvero una ventina di minuti, non facciamo in tempo a vedere tutto, quindi mi concentrerò più che altro sulla parte di querying, perché poi molto spesso link to SQL può essere ignorata tutta la sua parte di persistenza e utilizzato solo come motore per eseguire delle query, perché capita in delle applicazioni che debbano essere performanti al 100%. Io faccio l'esempio di un progetto grande dove lavoro grazie a Daniele, che è MTV, ed è un progetto dove bisogna ottimizzare tutto al massimo perché ha un carico di lavoro enorme, e in quei casi utilizzare un ORM tendenzialmente è abbastanza folle, se non per piccoli casi. E quindi la gestione delle query va benissimo fatta tramite link to SQL, perché è più semplice ed è abbastanza performante. L'aggiornamento dell'entità diventa, onestamente, è meglio farsela da sé, per come è strutturato il database e quant'altro. In applicazioni che devono essere proprio performanti al 100%, è bene fare gli aggiornamenti a mano propria. Però qua si sta parlando dell'unica applicazione, la seconda applicazione in 10 anni che io ho dovuto sviluppare. Quindi non stiamo parlando della gran parte delle applicazioni, ma solo di una minima parte in cui uno strumento del genere non può essere utile. Demo. Molto rapida come cosa. Allora, cercherò di azzerare tutto quanto. Ok. Il primo passo da fare quando vogliamo utilizzare link to SQL è importare nella nostra applicazione Add New Item un file che è link to SQL classes. Lo dobbiamo aggiungere nella nostra applicazione. Io lo chiamo Northwind perché mi va di chiamarlo Northwind. Mi dice ok, stai cercando, lo devo mettere nell'app code e via dicendo. A posto. Visual Studio mi genera questo file northwind. Adesso, quando avrà finito di generare il tutto, ok, grazie Visual Studio, mi genera questa interfaccia, insomma, non saprei che nome dargli. Vado sul Server Explorer e gli dico: questo è il mio database Northwind, voglio importarci sopra le tabelle customer, order, order details, product, ma sì, dai, abbondiamo. Le trascino sopra. Guardate cosa fa. Allora, nel frattempo, ok, ha fatto. Quello che vediamo voi, che vediamo avanti, secondo voi che cosa è? Esatto, la mappatura del database, ovvero, quelle sono classi. Classi generate dalla struttura del database. Il suo modo di generarlo è uno a uno, una tabella, una classe. Però guardate qual è la particolarità. Se noi andiamo a vedere la classe order, sì. Dov'è? No, la classe l'ho vista, se mi manca un pezzo, mi manca. Scusate, non vorrei che di aver sbagliato io qualche cosina. Allora. Credo di aver fatto qualche errore. Un attimo, se lo rimportiamo. Vado a vedere. Riapriamolo. No, mi si deve essere un tantinello rotto qualche cosa. No, ma questo è una service pack 1 che mi devo fare io da solo, perché l'ho fatto io l'errore. Esatto. rigeneriamolo da capo. Ci siamo, un attimo solo di pazienza. Se deve essere dimenticato qualcosa, perché vedo che continua a sollevarmi eccezioni su eccezioni. No, ho compilato. Vabbè. Ritorniamo al Server Explorer e riproviamo customer order details order. Vabbè. Forse non le fa vedere nel designer. Questo è il designer col diagramma delle classi che lui mi ha generato. Ha generato una classe order, una classe order detail e una classe customer. Se andiamo a vedere nel designer, andiamo a vedere poi realmente qual è il codice che Link to SQL ha generato, che il Ledger di Visual Studio ha generato. Si deve essere letteralmente incartato qualche cosa sul mio computer, perché non mi ha generato. Le famose. Yes. No, eccole qua. Non è incartato Visual Studio, non c'è niente da fare. Microsoft. Allora, andiamola a vedere sul codice. Questo è customer order. Guardate order che ha fatto. Order mi ha generato una proprietà di tipo, la vediamo qui, customer ID, che l'ha presa dal database. Ok? Oltre a questa customer ID, lui mi ha generato una proprietà che si chiama customer. Me l'ha già generata all'interno del mio modello oggetti. Per come ha fatto? Lui si è andato ad analizzare la struttura del database, ha visto le foreign key, ha visto che era un mapping uno ad uno tramite i campi e le foreign key, ed ha capito che doveva creare un oggetto customer dentro. Poi che ha fatto? Ha di nuovo esaminato le foreign key, ha analizzato la struttura del database e ha capito che qua ci doveva essere un order detail, una lista, un entity set, una lista di oggetti dettaglio ordine. Quindi ha generato già per noi un modello a oggetti navigabile. Ok? Andiamo a fare subito una prima query su questo oggetto navigabile. Ho cancellato la pagina di prima perché quella lo incartava, la ricreiamo chiamandola Link to SQL. Sì, vabbè, chi se ne frega. Cancello giusto. Il codice non me lo fa vedere, a posto. Niente, non sta bene Visual Studio. C'è poco da fare. Ci trascino dentro al volo. Aspetta, punti. Una grid view proprio volante. GRD. A posto. GRD.datasource. Uguale. La prima cosa che noi, se andiamo a vedere il designer, vediamo è che lui ha generato delle classi che sono l'equivalente del nostro modello oggetti. Poi ha generato questa classe che si chiama Northwind Data Context. Questa classe è il cuore dell'interazione col database. È veramente il cuore, perché tramite il Data Context, che è definito, che sarebbe il nostro contesto di persistenza, come è definito in linguaggio RM, che noi possiamo andare a fare delle query sul database. Quindi ogni volta che dobbiamo fare una query, il data context deve essere istanziato. Data context implementa l'interfaccia iDispose, o iDisposable, non mi ricordo, quindi il modo migliore di utilizzarlo è questo, con un costrutto using. Lo istanziamo senza costruttore per il momento, senza passare nessun parametro di costruttore, perché lui per default ha messo una stringa di connessione nel web config che punta al database Northwind, e quindi quando utilizziamo il costruttore senza niente punta internamente a quella stringa di connessione, mettendoci dentro appunto quella stringa per andare a collegarsi al DB. Poi dico var query, non ho usato solo la lettera Q stavolta, from in ctx punto orders. Dentro il data context, se noi andiamo a vedere, mi ha creato una proprietà di tipo table per ogni classe che mi ha creato. Attenzione, questo non ha in nessun modo non sta in nessun modo a significare che lui ha l'intera tabella customer, order, order details in memoria. Non è assolutamente così, che era uno dei primi dubbi che c'erano sul link, visti i nomi delle classi. Non è assolutamente così, non ha questi dati in memoria. È soltanto un metodo per poi poterli andare a interrogare tramite link. Quindi in ct.orders, where ho punto, non so, order date punto year, no, punto, value, punto year, uguale 2007. No, magari no, 2001. Mi sto andando a prendere tutti gli ordini del 2001. Ovviamente, select. Della source uguale query grd.databind. Mi sto andando a prendere tutti gli ordini del 2001. Questo come funziona adesso il discorso? Questo statement deve essere convertito in SQL. Fondamentalmente c'è un provider attaccato al data context che interpreta questo statement. Questo statement viene convertito in quello che si chiama expression tree. Quindi non è altro che un albero di funzioni parsato a runtime e trasformato in codice SQL. Come dicevo prima, il compito di prendere l'expression tree, parsarlo e trasformarlo in SQL è stato svolto dal team di sviluppo di SQL Server. Quindi anche se a volte l'SQL che genera Link to SQL può sembrare un po' strano, può sembrare, comunque è ottimizzato da loro, quindi anche se è strano per noi, fidatevi perché è ottimizzato per SQL Server. Quindi dovete fare un po' un atto di fede, che è una cosa che non in tutti al momento riesce. Anzi, where o.stomerid uguale il nostro caro e fidato che tutti conosciamo, Alfchi. Lanciamo questa pagina. Voilà. Abbiamo tutti i dati del nostro ordine. Cioè, adesso, immaginate, sia con un dataset, sia con scrivendo un data reader che popola le nostre classi, immaginate quanto codice ci voleva per fare quelle 4 righe lì. Istanziare una connessione. Ok, possiamo utilizzare dei nostri metodi di helper e quant'altro, però dobbiamo anche scrivere quelli. Istanziare la connessione, istanziare, poi fare il command, scaricare su un data reader, dal data reader scaricare sulle classi e farci ritornare le classi. Vogliamo che non fossero, utilizzando anche dei metodi di helper e quant'altro, almeno una quindicina di righe di codice? Inoltre, quando dal data reader scarichiamo sulle classi, noi scriviamo reader e ci mettiamo il nome del campo. Il nome del campo potrebbe essere sbagliato, quindi ce ne accorgiamo soltanto a runtime e perdiamo tempo per poi andarlo a correggere. In questo modo io ho completa tipizzazione. So che sto andando a interrogare la tabella order. So che il campo customer ID, che devo andare a interrogare il campo customer ID perché ho già l'autocompletion. So che il campo, lui, tramite mapping, sa che il campo customer ID è associato al customer ID che sta sul database e quindi riesce a risalire a questa struttura. È tipizzato perché il customer ID è una stringa, quindi se io scrivessi un discorso del genere ho un errore perché ASCII è una stringa. Inoltre quello che mi ritorna è un oggetto order, è un oggetto order, e quindi so già che tutto quello che ho è una lista di ordini. A chi piace? A chi non piace? Alla chi non alza la mano, che pensa? Ok. Questo è un primo esempio. Una delle cose più potenti di Link è i collegamenti che vi dicevo prima. Io posso scrivere un qualcosa del genere. Ho la proprietà customer. Adesso speriamo che non si sia incartato di suo studio. Voilà. Ecco tutti i clienti italiani. Tutti gli ordini provenienti da clienti italiani. Mi fate secondo voi una query SQL così? Dobbiamo fare un join. Quindi dobbiamo preoccuparci noi di fare il join e tutto. Lui no. Io navigando, facendo la query, qua ci avviciniamo ancora più a quello che diciamo prima, lo shift tra imperativo e dichiarativo. Io qua sto dichiarando che voglio tutti i clienti italiani. Non mi sto preoccupando di andare anche a dire guarda fammi la join dove i customer ID matchano, perché tramite mapping lui lo sa. Lui tramite mapping sa benissimo quello che deve fare. Quindi la join me la costruisce lui. Io definisco le query seguendo non il database, ma seguendo il mio modello oggetti. Questa è la vera potenza che ci dà Link to SQL. Il tutto tipizzato e con IntelliSense. Quindi scrivere una query diventa estremamente più veloce. Ecco perché dico che è un grosso shift quello di Link to SQL. Ok, adesso... Una delle cose più importanti quando si scrive un'applicazione è la possibilità di scegliere la politica di fetching, ovvero la possibilità di dire voglio caricarmi questa entità subito, no, voglio caricarmi questa entità solo su richiesta. Quindi quello che viene è sempre stato definito come eager loading e lazy loading, che Microsoft, come sempre, fregandosene, ha chiamato immediate loading e deferred loading, ma che comunque sono la stessa identica cosa. In questo modo io mi sto tirando giù soltanto gli ordini, una lista di ordini. Se io volessi sapere anche per ogni ordine qual è i dati del cliente, io posso fare una cosa del genere. For each order in query, potevo anche scrivere var, sarebbe stata la stessa identica cosa, faccio una, ma sì dai, facciamole ancora queste belle cose, response.write di o punto, no magari se c'era la cosa, o punto customer punto name, company name, ok. Magari mettiamoci in BR, così almeno siamo tutti più contenti. In questo modo, lo sape- chi mi dice cosa succede? Non c'è maglietta in palio, è troppo facile. Scherzo. Chi mi dice più o meno cosa succede quando io accedo alla proprietà customer? Quando io... Sì, stampa la lista, è vero, il risultato è quello. Ogni volta che io accedo a customer, cosa succede secondo voi? Accedo alla proprietà customer. Succede che siccome io non l'ho caricata perché ho caricato solo gli ordini, lui andrà dinamicamente a fare sul database ed eseguirà una query per recuperarsi il customer dato quell'order ID. Lo fa tramite mapping e lo fa senza che noi lo sappiamo. Questo però che significa? Che per 60 ordini che mi vengono tornati, lui va a fare 60 query. Poi, se il cliente è lo stesso, lui in realtà non esegue la query. Sa che quel cliente è già in memoria e si ottimizza risparmiandoci la query, ritornandoci la referenza a quell'oggetto customer che c'era prima. Quindi comunque ottimizza il discorso. Ma il concetto è che dinamicamente accede. Però ci sono dei drawback in performance. Possiamo, volendo, scartare questo problema e dirgli CTX. No, scusate. Data. Ok, non sono dichiarate. Data load options. Facciamo un resolve. DLO uguale new data load options. DLO.load with. Gli dico, guarda, quando carichi la classe order, con questa carica anche la classe customer. CTX. Mi sono perso la proprietà. Load options. uguale, cercavo data load options ma non... DLO, quando lui andrà ad eseguire questa query, lui si caricherà gli ordini ma andrà anche a fare la join con i customer. Questo che significa? Che io avrò il mio grafo di oggetti, che vediamo qui dentro, avrò la classe order con tutti gli order e con la proprietà customer già valorizzata da lui. Già lui ha pensato di eseguire la query e di fare il mapping. Quindi abbiamo ottimizzato le nostre query sul database. Ora, ci sono dei casi in cui si deve fare in un modo, dei casi in cui si deve fare in un altro, perché magari uno potrebbe dover recuperare l'entità customer solo in certi casi. E quindi magari, piuttosto che farsi una join, conviene caricarsi solo gli ordini e quando serve realmente, solo in quei magari 3-4 casi su 60, uno lancia quella query. Quindi il costo della join è minore del costo di 4 query secche fatte dopo. Quindi è una questione poi di ottimizzazione, ma il concetto è link to SQL ci permette, senza andare neanche a modificare le nostre query, già di dire cosa voglio fare, come voglio cacciarmi fuori i dati. Ok, un'altra cosa che è bella di link to SQL è il modo in cui, ok, siamo ufficialmente fuori range, quindi abbiamo quasi finito, ancora 5 minuti, è il modo in cui possiamo tirarci fuori alcuni dati. Ovvero, supponiamo che io voglia avere la lista di ordini con il totale di quanto mi è venuto quell'ordine. Allora faccio from onctx e mi seleziono un oggetto, mi creo un nuovo oggetto che contiene o punto, fatto una cavola, dai, scusate, non devo cancellare qua orders. New. Mi creo un nuovo oggetto che è o.orderid e poi contiene o.orderDetails, che è la proprietà che mi ha generato lui, che contiene tutti gli ordini, .sum, definisco una variabile p tramite lambda expression, p.quantity per p.unitPrice, meno p.discount. Lui ovviamente adesso mi segna un errore perché dice guarda che io non so come chiamarla sta proprietà del nuovo oggettino che ti creo al volo. Ok, nessun problema, la chiami total. Ci sono. E faccio grd.datasource uguale query grd.databind. Quindi questo mi seleziona tutti gli ordini, volendo, manca un qualche forma di casting, probabilmente questo che è decimal, ok, mi ha tornato tutti gli ordini e il loro totale. Questa è un'altra cosa, la differenza che abbiamo tra il modello, se noi andassimo a fare la nostra query SQL e la nostra se noi andassimo a fare la nostra query SQL, scusate, è che dovevamo fare una join con una sum. Qua invece agiamo direttamente sul modello oggetti, cioè per ogni dettaglio dell'ordine vatti a fare la somma della quantità per il prezzo meno lo sconto. Vedete, ragioniamo sempre in termini di modello oggetti e ci pensa lui a far diventare il tutto SQL. Se poi vi volete divertire, potete fare una cosa del genere. Ovvero, attaccarvi... no, già ce l'avevo aperto. Vabbè, fa niente. Ne ho aperto un altro. Lo chiudo e tanti saluti. Se volete vedere l'SQL che viene generato, aprite un bel SQL Profiler. New Trace. Run, rilanciamo questa query e vediamo quello che genera. Questa è la query che lui ha generato. Ora, non è proprio quella che magari avreste fatto voi. Ma qui è l'atto di fede che dovete avere verso Link to SQL, verso il team di sviluppo di SQL Server. Ovvero, probabilmente questa query potrebbe essere anche più ottimizzata di quella che fareste voi. Quindi il concetto è: fidatevi dell'SQL che vi genera Link to SQL, perché l'hanno fatto loro e chi meglio di loro può fare una cosa del genere. Poi ci sono anche dei casi in cui potrebbe essere peggiore. In quei casi voi potreste sostituire Link to SQL e metterci e fare una vostra query. Nessuno vi vieta di fare questo e quindi sareste comunque quindi siete comunque tutelati e potete fare come meglio credete. Un ultimo gli ultimi due esempi che mi sono rimasti, che mi premeva far vedere, sono questi. ctx.orders.skip.take. Questi sono due costruttori che mi permettono di fare il paging. Significa, guarda, skippami 0 elementi da orders. Io posso anche scrivere così, non devo per forza utilizzare la sintassi from e quant'altro. Dalla tabella degli ordini prendimi i primi 10, skippami 0 elementi e prendimi i primi 10. Questo significa che io sto recuperando la pagina 1 dei miei ordini, senza dargli ordinamenti, adesso che okay. La pagina 1 dei miei ordini, dall'elemento 0 dall'elemento 1 all'elemento 10, perché io non ne salto nessuno di elemento. Se volessi pagina 2, gli dovrei dire così: skippa i primi 10 elementi e prendine altri 10. Cioè, adesso, pensate voi a fare la query di SQL di paging, o la store procedure che vi siete fatti, che molti sono fatti, e farla così. A chi piace? A chi non piace? Niente, eh? Bravi. Tanto per darvi la dimostrazione pratica che questo succede davvero. Ok, ho detto skipparne 10 e prenderne 10. Skipparne 0 e prendine 10. Non c'è il data bind, giustamente. grd.datasource uguale query grd.databind. Ok. Qua ho preso i primi 10. Qua prendo i successivi 10. Vedete che cambia. Quindi voi potete farvi benissimo un pager sotto che intercetta, che nel query string mette il numero di pagina e voi in base a quello sapete le dimensioni della pagina, potete costruirvi un meccanismo di paginazione in maniera molto semplice. Questo è quello che vi offre Link to SQL in fase di interrogazione. Per questioni di tempo, perché se no era troppo, non vediamo quello che può fare per noi Link to SQL in fase di scrittura del database. Tutto sommato, se non volete mangiare, io sono qui a disposizione per delle domande, se volete vedere in azione qualcosa anche per gli aggiornamenti, ma credo che mangiare sia meglio. Ok, domande? Subito. Sì, no, ho finito. Sì, no, ho finito. Questa è l'SQL che genera. Lui capisce già se tu ti trovi in SQL 2000 o SQL 2005, perché se sei in SQL 2005 sfrutta la funzione RowNumber di SQL 2005, se sei in SQL 2000 fa una query diversa perché non può sfruttare quella nuova future. Ok, ultima domanda, a chi piace Link? Bene, la sessione è finita. Grazie. Ok.